Buona domenica. Buona quarta domenica di Avvento che è la domenica che ci mette sul Natale, che ci apre verso la prospettiva di questa settimana intensa in cui cercheremo, lo dico per me, di avere l'attenzione a custodire l'attesa. E questo a scanso poi di delusioni del 25 sera o del 26 mattina, se regge anche la notte. Quello che noi stiamo, la memoria di quello che stiamo preparandoci a festeggiare è già avvenuto. Quindi noi celebriamo la memoria di quello che accade sempre. Questo non solo non deve togliere intensità alla giornata del 25, ai giorni che lo preparano, è un po' nello spirito del sabato del villaggio, è vero che la preparazione ha sempre un'intensità maggiore che non il suo compimento. Però, come sempre, il tempo liturgico, diviso sostanzialmente in tempi forti e in tempo ordinario, non è che il tempo forte, l'Avvento, il Natale, oppure la Quaresima, la Pasqua, sia magicamente straordinario. Cioè, il tempo forte è al servizio del tempo ordinario. Cioè, il tempo forte è un richiamo alla memoria del cuore di dire che quello che tu stai festeggiando il 25 accade sempre. Spirito, per esempio, della teologia di Luca, quando è che accade il mistero di Dio, il mistero della sua misericordia? Oggi. Quindi, ripeto, questo non per togliere l'importanza, ma semmai per aumentare l'importanza dei giorni, che sono veramente al servizio della vita e non una specie di magica sospensione al flusso quotidiano. Se no è chiaro che la frustrazione è dietro l'angolo. Se fossimo in un film di Chaplin, dietro l'angolo ci sarebbe il cop che ci dà subito una bella barottata. Cioè, accade sicuramente qualche cosa che non doveva accadere. Ok, no, solo per... sembrava importante anche farci gli auguri in questo spirito, cioè... che anche quello che leggeremo oggi del Vangelo secondo Matteo, questo senso dell'Emanuele verso cui va tutto il racconto, che finisce con la parola del nome Gesù, appunto il Signore è con noi. Dio con noi, no? Emanuele, il Vangelo di Matteo, nel primo capitolo ha questo annuncio del nome e alla fine, nel capitolo 28, è la promessa sempre attuale del risorto. Io con voi tutti i giorni fino al compimento del tempo. Ecco, allora oggi ci fermeremo su due testi che lì per lì non sembrerebbero molto avventizi, non è neanche molto natalizi, ma che cos'è di avvento, che cos'è di Natale? In questa luce non saprei bene dire, e quindi procediamo. Entriamo dentro questo mistero della giustizia e misericordia attraverso due salmi che in genere, dunque, uno lo conosciamo bene ed è il Salmo 51, l'altro, il Salmo 50, lo conosciamo assai meno perché anche nella liturgia passa poco. Letti insieme ci danno il senso di un percorso. L'altra volta con il capitolo 2 di Geremia abbiamo riascoltato una grande requisitoria di Dio contro il suo popolo, Dio che fa memoria dell'infedeltà e chiama testimonia i cieli a inorridire per quello che Israele ha fatto, rispondendo così male, o meglio non rispondendo al suo amore. Ecco, riprendiamo un po' questi temi, facciamo un passo più in là. Perciò io vi suggerirei di dire insieme questi salmi. Sono dei posti anche qui. Vi suggerirei di dire insieme questi salmi, uno dopo l'altro, senza spezzarli neanche con il Gloria che abitualmente segue il termine di ogni salmo nella celebrazione liturgica. Questo Salmo 50 di Asaf non è una parolaccia, è il nome proprio di uno dei leviti che erano addetti a trasportare l'arca. Quindi ricordato poi anche tra i cantori del Tempio di Gerusalemme. L'altro invece, in modo più preciso, è attribuito a Davide e addirittura alla circostanza, quando il profeta Natan andò da lui che era andato con Bezzabea. Episodio questo ampiamente ricordato e sottolineato nel cammino biblico, su cui poi diremo qualcosa, non molto, no? Perché non è questo il focus di oggi. Allora facciamo il primo coro a sinistra del tavolo e il secondo coro alla destra del tavolo. Bene, poi dopo proviamo a dire qualcosa sui salmi. Parla il Signore, Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante, intorno a Lui si scatena la tempesta. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Conosco tutti gli uccelli del cielo, mio tutto insieme nella campagna. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e mi darai gloria. Odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. Non unì la tua bocca al male, la tua lingua fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
Pietà.
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Di te, contro te solo ho peccato, credo che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Rendimi la gioia di essere salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. costruisci le mura di Gerusalemme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. C'è qualche espressione che vi ha particolarmente toccato, che vi ha incuriosito, che vi ha suscitato perplessità, così molto, anche solo riprendere il versetto, poi dopo vediamo insieme.
Rinnova in me uno spirito saldo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio.
Comprenderò le gioie di Tizia, che succheranno le ossa che hai spezzato.
Non prenderò vitelli della tua cassa né capri del tuo vini. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti.
Forse credevi che io fossi come te.
Il nostro Dio non sta in silenzio.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi.
Perché vai ripetendo i miei decreti e essendo in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole, ti gechi alle spalle.
È Dio che giudica.
Insegnerò i ribelli le tue vie, i peccatori a te ritorneranno.
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso.
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
Allora, questi due salmi probabilmente nascono, direi, per quello che si può essere lo sotto il cielo, sicuramente nascono autonomi. Un salmo ha peraltro un tono tutto collettivo, l'altro è tutto personale. Il primo è un confronto con il popolo. L'altro invece ha il tono di una revisione di vita, chiamiamolo così, personale. Letti insieme, cioè perché si mettono insieme? Non perché, a parte il fatto che siano arrivati a noi dalla grande custodia di Israele, dal grande tesoro di Israele, uno di seguito all'altro. Comunque, come dire, qualche elemento di interesse già lo costituisce. Ma poi, cosa su cui non entriamo assolutamente, ci sono una ventina di ricorrenze di lessico, proprio di scelte lessicali, che sono per chi fa il mestiere di biblista è molto preziose, perché dicono una contiguità sia temporale sia di qualche volta anche teologica, cioè le parole usate, ovviamente anche l'ebraico come tutte le lingue cambia nei secoli, quindi trovare delle parole, trovare delle espressioni, dei modi di dire che diventano anche dei modi di pensare vicini, espressi addirittura con le stesse parole, con una scelta lessicale omogenea, li fa ancora più vicini. Noi vi farò notare solamente una parola importante, e hanno poi una teologia comune, che adesso poi cerchiamo di riprendere, ma è una teologia molto molto presente nella letteratura profetica, vale a dire la polemica contro un certo modo di intendere il culto e il sacrificio. Ci sono un po' tutti i profeti, ma per esempio Isaia apre il suo libro con una grande requisitoria contro un certo modo di intendere il sacrificio, e Geremia lo stesso ha delle pagine durissime, durissime contro un certo modo di intendere il culto. Fondamentalmente l'argomentazione principale e più forte di tutte è che il culto, se è scollato dalla vita, significa niente. Significa niente. Se quello che si celebra non è quello che si vive, quel culto è inutile e dannoso. E diventa potenzialmente idolatrico. Quindi è fuorviante completamente rispetto alla rettitudine e alla capacità della relazione con Dio di cambiare la vita. In questo dittico, allora, la prima parte, diciamo, quella che corrisponde al Salmo 50, è di nuovo una tutto quanto una violenta accusa. Quindi è un riv, no? È un litigio. Al versetto 21 si dice: ti rimprovero, pongo davanti a te il mio riv, la mia accusa. Quindi è tutto quanto nel tono molto, molto duro di una requisitoria, con in più una cornice estremamente solenne, salute, una cornice liturgica parla il Signore, Dio degli dei, e Dio nella sua solennità, Dio degli dei è tendenzialmente un superlativo, il diissimo, parla il Dio degli dei, come così anche noi un po' lo usiamo, no? Oppure anche nella tradizione antica ebraica è il Dio con la sua corte celeste, quindi è come dire una specie di consiglio della corona, diciamo così. Convoca la terra, tutta la terra, da oriente a occidente, e qui appunto Dio è nella sua, come dire, massima solennità, in cui c'è dei riferimenti in questi versetti che sono a un corteo di tipo cosmico, con grandi allusioni alle teofanie tipiche delle manifestazioni di Dio, per esempio il fuoco divorante, la tempesta, no? Sono il Dio ebreo o la persona che è un po' abituata, diciamo, al linguaggio. Per esempio ricorda che il terzo giorno sul far del mattino vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Questo Esodo 19:16, che è la teofania del monte Sinai, dove c'è la grande liturgia dell'alleanza. Fuoco divorante, tempesta, ma anche appunto cielo e terra, che sono, come sappiamo anche nel nostro parlare, l'emblema della distanza o della incommensurabilità. Convoca il cielo dall'alto e la terra. E poi tutti i fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Allora, il cielo e la terra, l'abbiamo già imparato da Geremia al capitolo 2 l'altra volta, sono convocati tutto questo corteo in qualche modo, ma in particolare il cielo e la terra sono i testimoni, i grandi testimoni cosmici che assistono alle vicende di una storia, di una difficile relazione. Davanti a me appunto riunite i miei fedeli, i miei giusti, sarebbe, poi addirittura i miei graziati, diciamo. I cieli annunciano la sua giustizia. Questo è un tema ricorrente, il Salmo 18. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Allora, ricordiamoci sempre che nella visione dell'autore biblico questo è giustizia. Il cielo è chiamato, come creatura fedele, annuncia la giustizia del creatore, esistendo. E coprendo appunto della giustizia, annunciando su tutta la terra che avvolge la giustizia del creatore. Primo Riv, appunto, va più o meno fino al versetto 15, dal 7 al 15, comincia con ascolta Israele, ascolta popolo mio, Shema. Voglio parlare, testimonierò contro di te. Israele, io sono Dio, il tuo Dio. Ora apro una breve parentesi, brevissima, anche perché sinceramente non mi ricordo se l'ho detto la volta scorsa, il che non è bello, però vabbè. Allora, dicevo che quando ci sono queste, come anche qui stiamo vedendo, chi parla si annuncia, cioè si esprime anche la sua titolatura, no? Se voi andate a prendere i trattati di vassallaggio viene, viene messa in, in testa, diciamo, la titolatura dei contraenti. Questo accade anche negli atti notarili, no? Cioè, io sono Guido Bertagna, nato a Chieri il 2 ottobre, eccetera, eccetera, cioè, residente dove, poi sono prete della compagnia, che ne so, queste cose qua. Allora, tutte le titolature vengono elencate. Allora, in genere, il re, il massimo sovrano, no, per esempio è il sole, il sovrano dei cieli, una roba così. Non esiste che il sovrano si reputi tale in rapporto al suo vassallo. Cioè, a noi non ci fa saltare sulla sedia, e non è bene, invece dovremmo saltare. Il fatto che il Signore intervenga e dica sono Dio, il tuo Dio, è una roba strana. Allora, che il Signore, il Dio del cielo, si percepisca e si autopresenti e faccia della costitutivo della sua identità il fatto di essere in relazione con me, è una roba strana. Sentitelo strano. Non state così composti sulla sedia. Sentitelo, cioè, è stranissimo, perché nella espressione d'autorità che regola i rapporti di vassallaggio, i rapporti fra i potenti e i meno potenti, io sono Dio e basta. E se tu vuoi, benissimo, se no ti schiaccio, a me non fa nessuna differenza. Nessuna. Invece il Signore si autopresenta e si autocomprende come il tuo Dio, e tu sei mio popolo, sei il popolo di me, e io sono il Dio di te. Allora, questo che è il linguaggio relazionale, appunto, per esempio, i vertici nei passaggi del Cantico dei Cantici sono esattamente di questo tipo. Io sono suo, dice l'amata, e lui, l'amato, è mio. O meglio, io sono a lui e lui è a me. E sono termini relazionali, non termini di proprietà. Allora, qui dice, il problema non è, i sacrifici sono perfetti. La regolarità nel tuo culto è veramente ammirevole. Solo che io di questo tuo culto non ne ho bisogno. Perché? Perché una fede espressa in sacrifici che non raccontano la vita non significa nulla, non supplisce la fede. Abbiamo poi degli echi importanti nella letteratura profetica. Prendete il libro del profeta Osea. Con i loro greggi e i loro armenti, dice Osea, andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno, perché egli si è allontanato da loro. I greggiamente vuol dire offriranno sacrifici, faranno, ma non lo troveranno, non lo troveranno. Se voi andate agli Atti, al capitolo 17, il grande e lunghissimo discorso di Stefano, prima di essere lapidato, scusate, di Paolo, Stefano lo fa il 7, Paolo al grande discorso ad Atene, scusate, il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Quindi è una, come dire, Paolo qua riprende appunto la grande, il grande filone, lo mette al servizio di un annuncio più complesso, no? Ma prende gli argomenti profetici. Cioè, l'offerta sacrificale è un segno attraverso cui l'uomo si mostra consapevole di vivere del dono di Dio. In questo senso il sacrificio a modo suo annuncia il grande movimento del cuore dell'uomo biblico, che è eucaristico, cioè uscire da sé e ridonare quello che è stato percepito come dono. E vengono elencate queste varie, c'è una bella, un bel bestiario che viene messo, vitelli, capri dai tuoi ovili, bestie della foresta, gli animali dei monti, gli uccelli del cielo, tutto ciò che si muove nella campagna, cioè questo ciò che si muove, che è una circumlocuzione, di solito è l'espressione che indica le cavallette in particolare, o comunque gli insetti, tutto ciò che appunto questa campagna è vista come un corpo mobile, no? E, come dire, io non ho bisogno delle tue cose, specialmente se quello che tu offri non significa nulla. Allora offri come sacrificio la lode, viene ripetuto in due passaggi, no? Alla fine del primo Riv, appunto il versetto 14, offri a Dio come sacrificio la tua lode. E non, alcune volte viene tradotto offri un sacrificio di lode. No, il sacrificio gradito è la tua lode, è quello che tu percepisci come dono ricevuto, per cui si libera il ringraziamento, la lode a Dio. E poi di nuovo il versetto 23, chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. E subito dopo, abbinato nello stesso versetto, a chi cammina per la via diritta mostrerò la salvezza di Dio. Cioè, offrire la lode in sacrificio e camminare diritti sono analoghi, diciamo, sono due modi analoghi di dire le cose. Secondo, che ruolo ha il salmista? È un ruolo strano, perché è da una parte un narratore, dall'altra parte si fa quasi mediatore, cioè si porta anche lui la parola di Dio, descrive questo corteo cosmico e il corteo storico che solennizza tutto questo rito. E nello stesso tempo ce lo racconta, allora al versetto 16 c'è questo strano passaggio, al malvagio Dio dice, il discorso vedete che cambia, al malvagio Dio dice e poi di nuovo Dio che parla. Perché vai ripetendo le mie leggi? Tu che hai sempre in bocca la mia alleanza, ma hai in odio la disciplina, le mie parole te le getti alle spalle. Non ti importa niente di quello che veramente costituisce il cuore dell'alleanza e della vita che c'è tra noi. Non ti importa di nulla. Questa disciplina, parola difficile oggi, un po' impopolare, forse è rimasta con diritto di cittadinanza nell'ambito sportivo. Invece questa parola musar, disciplina, ricorre per esempio molto spesso nei testi sapienziali, sia i salmi ma anche i proverbi, per esempio. Proverbi 4:13, per esempio. Attieniti alla disciplina e non lasciarla. Praticala, perché essa è la tua vita. Quindi la disciplina va praticata. No? È una specie di allenamento, in questo il linguaggio sportivo va benissimo, è un allenamento quotidiano. Tienti stretto in qualche modo la disciplina e non lasciarla. Ancora per esempio, sempre Proverbi 5:23. L'empio morirà per mancanza di disciplina, si perderà per la sua grande stoltezza. Cioè la mancanza di disciplina e la stupidità sono la stessa roba, nella prospettiva biblica, nella sapienza biblica. Per cui se tu non ti sai regolare, sei come uno che va a segnare nella propria porta, sei uno stupido. Cioè, poi ti lamenti che perdi la partita, fai autogol. Allora, mentre prima c'era la lista dei sacrifici e degli animali, con questo culmine molto forte, no? Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei tuoi capri, no? Qui c'è l'odio della disciplina, porta a una serie di azioni che sono poi allora correre con il ladro, farsi compagno degli adulteri, abbandonare la lingua al male, tramare inganni con la lingua, fino a, gravissimo, gravissimo, sedersi e parlare contro il fratello. Dico subito che non è che il peccato fatto da seduto sia più grave di quello che si fa da in piedi. Cioè, se dico una parolaccia al fratello gliela va male sia che stia seduto che stia in piedi, ma qua l'allusione è il tribunale. Quindi sedersi vuol dire premeditare il male. Tu vai e fai falsa testimonianza contro il tuo fratello, lo screditi davanti a tutti in un contesto pubblico. Quindi è molto grave, perché c'è un crescendo di intensità che è dato appunto dal fatto di non ti trovi lì stretto dalle necessità. Vai, ti siedi e parli. Quindi vedete che questa sequenza di azioni morali che generano danno corpo alla violazione, diciamo, sono tutte contro il fratello e sono tutte sintetizzate e enfatizzate nel peccato di parola. Peccato di parola. Eh sì. Chi dimorerà nel tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia, parla lealmente, non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo, non lancia insulto al suo vicino. Salmo 15:3. Salmo 52. Perché ti vanti del male prepotente nella tua iniquità? Ordisci insidi ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. Ami ogni parola di rovina, lingua di impostura. Questo è Salmo 52. Versetti 3-6. Il peccato di parola, perché? Perché il peccato di parola è più eloquentemente e più anche dannosamente quello che perverte la relazione. Per cui appunto non ci si capisce più, oppure ho detto o mi sono state dette delle parole che hanno veramente ferito. Per cui che la parola ammazzi no, è abbastanza noto ed è, come dire, percezione comune, però... ecco, qui viene proprio enfatizzato. Peraltro, c'è proprio questo crescendo, no? Dal furto all'adulterio, che è in fondo il furto della persona, fino alla falsa testimonianza. E qua appunto accennavo alla grande polemica dei profeti, i quali, oltre a parlare, facevano anche dei gesti. Geremia in particolare è straordinariamente forte e drammatico, il quale a un certo punto Geremia si sente rivolgere dal Signore questo comando: fermati alla porta del Tempio. Quindi tu, la gente va, tu ti metti lì fuori dal Tempio e gli rompi le palle fino a che... No, e là pronuncia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: cambiate la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzognere di coloro che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Perché se veramente cambierete la vostra condotta, la vostra vita, le vostre azioni, se realmente pronuncerete sentenze giuste fra uomo e uomo, se non opprimete lo straniero, l'orfano, la vedova, se non spargerete sangue innocente, se non seguite per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare questo luogo. Se no è inutile che ci entrate, ci siete ma non ci siete. varcate le porte, ma siete da un'altra parte. La vostra vita non è qua. Quindi è una... E in questo senso allora è molto, no, se vedi un ladro corri con lui, degli adulteri ti fai compagno, cioè non è soltanto te, no? Ma è che c'è un favoreggiamento, cioè siete tutti insieme, siete tutti insieme. Hai fatto questo e dovrei tacere, credevi che io fossi come te. Cioè, guardate, questo è una specie di anticreazione, cioè è l'uomo che fa Dio uguale a se stesso, che è la strategia del serpente, no? Credevi che io fossi come te? No, io sono diverso da te. Sono io che ti ho fatto come me. Quindi, alla fine poi il peccato porta a cambiare le carte in tavola, no? Ed ora una parola su questa lode. Chi offre la lode in sacrificio. Questo momento, che è un momento liberatorio, no? Offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli all'Altissimo, sciogli, no? Oppure cammina diritto, cioè dà l'idea di qualcosa che si sblocca, no? che si libera. Ecco, questa è, tecnicamente, è quello che succede al Riv, cioè che avviene come momento, come conseguenza possibile al Riv, che è il riconoscimento. Questa lode si chiama Todà, che è una parola che è entrata anche tra le pochissime che io so dell'ebraico moderno, perché è dell'ebraico antico, cioè Todà Rabbà, grazie mille, grazie molte. Ancora oggi si dice il grazie normale, Todà. Che cosa è il riconoscimento? In che senso perché il riconoscimento è liberante? Perché è il riconoscimento di doppio riconoscimento, riconoscimento delle proprie mancanze, delle proprie infedeltà, delle proprie complicità, dei delitti fatti appunto in questo caso con la propria parola, ammazzando l'altro con la parola, ma nello stesso tempo è anche riconoscimento che se a Dio non importasse di me, non verrebbe neanche a litigare con me, non verrebbe neanche a farmi il richiamo a vivere secondo quello che è il cammino dell'alleanza. Quindi il riconoscimento del fatto che Dio mi ha a cuore e che, come dicevamo l'altra volta, l'obiettivo del Riv non è riconquistare in senso stretto le cose perdute, ma recuperare la relazione significativa, vitale, che quelle malvagità compiute hanno distrutto. Quindi il riconoscimento, il grazie che viene e che fa parte di tutto questo movimento del riconoscimento, è appunto va insieme, ed è in questo senso anche il vertice della consapevolezza del peccato, che sta nel Salmo 51. al versetto sesto, contro di te, contro te solo ho peccato. Quindi non è tanto una mancanza, non è tanto una mancanza mia alla fedeltà ai comandamenti o alla parola che avevo promesso di osservare. È contro di te. Non è la stessa roba. Il peccato, da questo punto di vista, non è il fallimento della mia integrità, ma è il tradimento di un amore, se lo vogliamo tenere nei termini in cui i profeti a volte lo... Oppure è la consapevolezza di avere veramente sbagliato direzione, non solo e non tanto perché ho preso una via storta, come sì, non ho preso una via diritta, anche questa espressione ritorna spesso nei salmi, ma soprattutto ho preso una via opposta alla tua, dovevamo camminare insieme, ma tu sei andato in una direzione e io sono andato nell'altra, ho sbagliato direzione. Per cui la conversione non è soltanto appunto un cambiamento di pensieri, ma di modo di vivere, e implica questa inversione a U, cioè torno sui miei passi e riprendo quelli su cui mi ero impegnato a camminare. Faccio una parentesi ancora, poi dopo torno su questo aspetto dell'atto d'aglio. Il finale del 50, questo bellissimo versetto 22, che può darsi vi faccia problema. Ecco, non fatevi fare problema, leggetelo. Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non vi afferri per sbranarvi. No, dice, no, ma Dio è buono. No, no, e invece prendetele queste immagini, no? Il leone, no? Che il leone dei profeti, no? Che Dio è questo leone che cerca il popolo e quando ruggisce nessuno nella foresta, tutti sanno chi comanda, no? Allora questa è molto bella, cioè, però è messa in questo modo dà tutto il senso di che cosa vuol dire sperimentare Dio come avversario. Ma tenetela lì come un'immagine forte. Tanti anni fa, a modo suo, Guccini aveva intuito, quando, se avete presente una sua canzone ormai probabilmente vecchia, e forse la maggior parte non la sanno, ma si intitolava La canzone dei 12 mesi. E a dicembre, nei tuoi giorni dai profeti detti, nasce Cristo la tigre. Era un'immagine fortissima. Fortissimo, e aveva capito un sacco di cose, non so se poi le ha capite ancora, però era bellissima. Quindi bene, adesso vorrei dedicare un po' meno al salmo più conosciuto, diciamo subito che probabilmente quando Davide ha peccato con Bezzabea è fin lì, come dire, transeat, ma poi il problema è che poi Davide, per coprire un peccato grave, fa un altro peccato gravissimo, perché appunto fa ammazzare Uria, diventa il mandante di un omicidio. Probabilmente è un salmo con tutta una serie di elementi che sono, come si dice, totalmente post-davidici, cioè hanno a che fare, per esempio, di nuovo con il tema della integrità del culto, per cui il sacrificio, se non è rispondente alla vita, vale zero o peggio ancora è pericoloso. Quindi c'è questo tema appunto molto molto presente soprattutto dopo il ritorno dall'esilio, quindi dalla seconda metà fine del VI secolo avanti Cristo, quindi 4 secoli dopo Davide per intenderci. E poi c'è appunto l'unico lessico di cui l'unica parola di cui vi faccio notare l'importanza è questo versetto 12, crea in me, o Dio, un cuore puro. Questo crea è un verbo che in ebraico è bara, che è un termine che appare più tardi, appunto, è un termine del dopo esilio ed è sempre solo attribuito all'opera di Dio. Gli uomini anche creano, fanno delle cose, ma di loro non si dice mai, il loro operato non si definisce mai con il verbo bara. Soltanto Dio crea in quel modo lì. Per intenderci è anche il verbo della creazione di Genesi 1, Bereshit bara Elohim, all'inizio, è nel principio, in un principio. Dio creò il cielo e la terra, quel creò è Barà, questa è opera di Dio ed è quindi è molto importante, non è solamente così un vezzo degli esegeti, ma è proprio decisivo. Quindi tutto il Salmo 51 messo dopo il Salmo 50 è praticamente uno svolgimento di una Todah, cioè è un ringraziamento e un doppio riconoscimento, che io ho peccato, tu sei innocente, ma la tua innocenza viene in soccorso a me che sono peccatore. Non è un'innocenza, come dire, io sono un disgraziato e tu sei perfetto. Non è percepito in questo modo per accentuare in una sola direzione la distanza. C'è sempre la doppia direzione, cioè si accentua la distanza, cioè io sono colpevole, tu innocente, ma la tua innocenza viene in soccorso a me che sono colpevole. La tua innocenza è per me, è per me. È il doppio riconoscimento, appunto, no? Che apre intuitivamente su una anche qui forse avremo modo di riprenderla, ma noi in genere intendiamo, la sequenza sarebbe peccato, confessione, perdono, diciamo gioia, se ci va bene. Sì, magari con la penitenza in mezzo per la satisfazio, come si diceva una volta, che non è la satisfaction dei Rolling Stones. Invece, Potrebbe darsi che non è la confessione che determina il perdono, non sto facendo un inno al disimpegno nel sacramento, ma a percepire che è il perdono stesso che ci muove nella consapevolezza delle nostre mancanze, del nostro peccato. In un certo senso è l'essere già perdonati in un certo senso è il perdono come una sorta di atto originario, che è già in qualche modo concesso unilateralmente, è come dire a fondo perduto, e che attende di rendersi appunto visibile, di essere accolto perché diventi vita. C'è un bellissimo midrash ebraico che dice che Dio, prima di creare il mondo, ha creato lo shuv, ha creato il ritorno. Prima di creare il mondo, ha creato il ritorno. Shuv è la parola della conversione. Ritorna a me, Israele, ritorna a me. O anche Israele che dice a Dio, ritorna, Signore, fino a quando? Allora c'è questo, convertiti a noi e noi ci convertiremo a te. No? Allora, questo dono originario che fonda la possibilità di una presa di coscienza profonda che culmina in questo contro di te. Questo che sembra la parola della sentenza definitiva e inappellabile, è invece il compimento della risalita. Perché il peccato vi è perdonato proprio perché è contro di te, non perché è un mio fallimento. Se fosse un mio fallimento, chi cacchio mi perdona? Sono spacciato. Farò un proposito, 2 ore d'autonomia, forse meno, e siamo di nuovo là. È così che funzioniamo noi. E funziono io, non so. Allora, dal 3 all'11, il Salmo 51, dal 3 all'11, è una specie di esplorazione della regione oscura del peccato. Illuminato, appunto, è come fosse si andasse dentro una galleria e ci fosse questa luce che viene proprio dal versetto 6. E dal contro di te, quello che è male ai tuoi occhi. Quindi si fa appello alla misericordia, all'amore, alla misericordia, Hanan e Zed sono tutte parole che abbiamo alle viscere della misericordia, no? E riconoscono le mie iniquità, eccola, il riconoscimento. Riconosco le mie iniquità e il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Ecco, questo riconoscimento è proprio importante alla luce del, ritorno a dirlo, non mi stanco di dirlo, dell'innocenza del Signore a cui ci si rivolge. Che il RIV ha una dinamica che è paradossale, no? Perché proprio perché c'è il riconoscimento della colpa, si trova nel testo, nei testi ribici, tante volte questa espressione, e anche qui adesso la vediamo, ho peccato, perciò perdonami. Cioè, è quasi una specie di comando che il peccatore fa al Signore, no? Ho peccato, per questo perdonami. Questo evidentemente non ha nessun senso in un nel clima forense, no? Nel giudizio cosiddetto tradizionale. Questa esplorazione del mondo della colpa va fino al concepimento, cioè sono dentro una storia di peccato, però questo evidentemente nell'autocoscienza relazionale che è propria di questo salmo non è che diventa giustificatorio, sì, cioè, c'è un peccato anche mio zio, mio nonno, mio prozio, allora vabbè. No, cioè, nel libro di Giobbe, no, il capitolo 14, 4, trovate questa bellissima espressione: chi può trarre il puro dall'immondo? No? Allora c'è questa sensazione di una corruzione che investe tutto l'arco della vita. C'è un altro salmo che dice: non c'è in me niente di sano. Questa esplorazione del mondo del peccato finisce con l'appello al volto, con la distogli lo sguardo dai miei peccati, no? Distogli lo sguardo. È come se uno sentisse, appunto, anche questo però è interessante, perché è allo stesso tempo potenzialmente e straordinariamente liberatorio, ma dipende dalla qualità della relazione con Dio. Sempre Giobbe, a un certo punto, mi pare il capitolo 7, adesso questo non l'ho controllato, dice: smetti di guardarmi, non ne posso più. Il tuo sguardo mi ammazza, no? Cioè, ti diverte alle mie spalle, in più mi osservi, no? Per vedere che sto male, sei veramente un killer. Allora, dipende. Però potenzialmente questo sguardo si chiede di non guardare i peccati, ma di guardare a me. No? Ed ecco allora il salto, no? Il crea in me, oh Dio, un cuore puro. Bara. È un lavoro che puoi fare solo tu. Soltanto tu puoi creare in questo modo. E poi c'è quella che gli studiosi chiamano, i versetti 12, 13 e 14, c'è la triplice invocazione allo Spirito. Se volete fare voi più raffinati, la triplice epiclesi allo Spirito, cioè la stessa invocazione allo Spirito che si dice nella preghiera eucaristica al momento delle parole sul pane e sul vino, che non sono il vertice della preghiera eucaristica, ma poi ne parleremo una volta all'altra di questo. Spirito fermo, quindi non andare più a destra o a sinistra, andare diritti. Spirito di santità, che è lo stesso spirito che nei profeti è, per esempio, quello che guida nel deserto. Tempo del deserto, che vi ricordate, è il tempo anche dell'amore, del fidanzamento, in cui Israele scopre l'amore di Dio. E poi spirito di generosità. Quindi spirito saldo, spirito santo, spirito generoso. Questo fa questo versetto 19 versetto 12 fino al 19, la seconda parte. Questa è tutta un po' invece la regione della grazia, no? Mentre prima era la regione del peccato fino all'11, qui è l'apertura alla grazia. Naturalmente, con questo finale di questa parte, 17, 18 e 19, no? Signore, apri le mie labbra, una parola, che arrivi una parola vera, una parola autentica rispetto alla vita. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti non li accetti, è chiaro. Se l'olocausto significa niente, se non parla in nulla alla mia vita, è meglio che non lo faccio, molto meglio. Invece qual è il sacrificio? Appunto il cuore affranto. Spirito contrito e cuore affranto, cioè il primato della coscienza. Il primato della coscienza sulla ritualità. Non è il culto che sostiene la vita, ma la vita che sostiene il culto e che dà senso al culto. Quindi, per chiudere, questo Salmo 51 è un salmo prezioso, giustamente è entrato da sempre nella spiritualità e nella liturgia, nei cammini personali, nei cammini comunitari, perché è un modo di rileggere la propria vita ascoltando l'accusa e rispondendo con questo doppio riconoscimento che devono andare insieme. La grande esperienza del proprio peccato, anche quando sono i peccatucci di Natale e Pasqua, vale sempre la pena di leggerli in profondità, ripeto, evidentemente alla luce di quanto detto, non per colpevolizzarci, ma per prendere coscienza dell'amore che ci rimette a vivere. Allora, nell'ultimo foglio io non amo molto le sintesi e gli specchietti, anche se ammetto che qualche volta possono essere utili. Quindi allora con grano salis, però forse alla luce di questi testi e anche già di quello dal libro di Samuele della prima volta, poi Geremia 2 e oggi i Salmi 50-51, vale la pena cominciare veramente a tirare i fili, a intrecciare i percorsi della giustizia e della misericordia, a capire quanto più profondamente vanno insieme e dove non c'è l'una cosa senza l'altra. Nella propria vita personale questo potrebbe avere, tra le varie ricadute, spero positive, e il distinguere forse un po' meglio nella nostra storia personale quello che è piuttosto il senso di colpa da quello che è il senso del peccato, che qualche volta rischiamo di usare addirittura come sinonimi. Allora c'è un movimento che chiude e che si ferma fondamentalmente a noi stessi. Il senso di colpa enfatizza fondamentalmente la sconfitta personale. Non sono stato all'altezza di, non ce l'ho fatta a. Ora, tutto questo è senz'altro una parte della verità del nostro cammino, ma il Salmo 51 ci racconta, ci testimonia, perché vedete che alla fine il liberato diventa anche testimone. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno, cioè la mia conversione diventerà testimonianza per altri. La mia libertà, la mia liberazione diventerà speranza di liberazione per altri. Ecco, invece il senso del peccato apre è fondamentalmente relazionale, alimenta la relazione. Qualche volta potrà passare anche attraverso le lacrime, potrà passare senz'altro dal senso di colpa, che però appunto deve immettere un movimento di trasformazione che deve accedere al senso del peccato. Se no rimaniamo sulla sconfitta personale e non c'è nessun riconoscimento e dunque nessuna todà, nessuna lode, nessun grazie da dire. Mi tengo i miei cocci, il vaso è rotto, mi tengo i miei cocci. Ecco, è questo che credo che siano alcuni passaggi che possono aprire sul grande mistero, ecco, della giustizia e della misericordia, o meglio, della misericordia e del suo vertice, che è la giustizia. E ci sono anche, per chi non può fermarsi alla celebrazione adesso e non ci si vede in questi giorni, abbiamo pensato come padri di mettere un pensierino breve di auguri, un augurio alla luce anche di questi testi, appunto di fare esperienza di questa misericordia come parola vera, viva, efficace. Come parola per me, parola liberante per me. È parola che colma, facendosi carne, ogni distanza. Capissimo almeno questo. Buon Natale, buona messa.